Allora iniziamo il nostro incontro di questa sera e ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Affidiamo come sempre il nostro incontro, il nostro ascolto alla Vergine Maria, chiedendo la sua intercessione. Rallegrati Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
nell'ora della nostra morte. Allora, ben ritrovati. Allora, stasera siamo su due salmi conosciuti, importanti. Tutti i salmi sono importanti, ma diciamo che ci sono dei salmi che più conosciamo, più a cui siamo affezionati, in particolare credo il secondo salmo, che se come tempo riusciamo leggeremo questa sera, che è il salmo 23, salmo del buon pastore. Però prima leggiamo il 22, che è anche questo un salmo molto conosciuto, perché è il salmo che Gesù, è l'ultima preghiera che Gesù ha fatto, no? L'ultimo salmo che lui ha pregato. E allora iniziamo appunto dal 22. Lo leggo e poi proviamo a dire qualcosa di commento. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido. Mio Dio, grido di giorno e non rispondi, di notte e non c'è tregua per me. Eppure tu sei il Santo, tu siedi in trono tra le lodi di Israele. In te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li liberasti. A te gridarono e furono salvati. In te confidarono e non rimasero delusi. Ma io sono verme, un verme e non un uomo, rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai affidato al seno di mia madre. Al mio nascere a te fui consegnato. Dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Non stare lontano da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è chi mi aiuti. Mi circondano tori numerosi, mi accerchiano grossi tori di Bashan, spalancano contro di me le loro fauci, un leone che sbrana e ruggisce. Io sono come acqua versata, sono slogate tutte le mie ossa. Il mio cuore è come cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Arido come un coccio è il mio vigore, la mia lingua si è incollata al palato, mi deponi su polvere di morte. Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori, hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi stanno a guardare, mi osservano, si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Libera dalla spada la mia vita, dalle zampe del cane l'unico mio bene. Salvami dalle fauci del leone e dalle corna dei bufali. Tu mi hai risposto. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi tutti i suoi fedeli, gli dia gloria a tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele, perché egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del povero, il proprio volto non gli ha nascosto, ma ha ascoltato il suo grido di aiuto. Da te la mia lode nella grande assemblea, scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano. Il vostro cuore viva per sempre. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli, perché del Signore è il regno, è Lui che domina sui popoli. A Lui si prostreranno quanti dormono sottoterra, davanti a Lui si curveranno quanti discendono nella polvere, ma io vivrò per Lui. Lo servirà la mia discendenza, si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunceranno la sua giustizia, al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. Allora, come vedete dalla lettura, questo Salmo di per sé chiaramente si potrebbe distinguere in due parti. C'è una prima parte con questa supplica individuale, una supplica accorata, tragica, una supplica di una persona, di una supplica estrema, si potrebbe dire. Cioè, dove si presuppongono altre suppliche, ma è l'ultima, o adesso, oppure c'è solo la morte. E poi dal versetto 22, notate, l'ultima parte del versetto, il Salmo cambia. C'è proprio una "tu mi hai risposto, e comincia una parte più di lode e di ringraziamento. In genere le suppliche nei salmi hanno sempre poi una parte finale di ringraziamento, di lode, di supplica esaudita. Vedremo più avanti, quando arriveremo, che c'è un salmo che non si chiude con il rendimento di lode, che è il Salmo 88, l'unico salmo. Allora, anche la scrittura conosce, no? Una supplica che rimane lì. Allora, questa naturalmente è un salmo che ci risuona molto. Dicevo appunto, la tradizione cristiana lo prenderà, i Vangeli ne parleranno, questi Vangeli, no? Registreranno questa preghiera di Gesù. È una supplica urgente, in estremis, un ultimatum supplicato, si potrebbe dire. Un ultimatum che il salmista dà a Dio, al suo Dio. E poi ancora un'intensità dell'espressione. Vedremo, molto forte queste immagini, no? Fra l'altro qualcuno dice che immagini reali e fantastiche non perché non reali, ma perché è una persona in agonia, e allora ci sono fantasmi, ci sono, no, in questo delirio che di un già premorte, no? In cui si vedono delle immagini che non esistono, ma la situazione purtroppo esiste molto concretamente. Poi ancora un'altra cosa è che questo salmo, come avete notato e vedremo anche meglio, non chiede la condanna dei nemici, li fa presente, li presenta al Signore e dice cosa stanno facendo, li accusa, ma non chiede la condanna. Ricordate che abbiamo già visto altri salmi in cui si chiede, no, che i nemici, eccetera, possano essere sconfitti, possano ricevere quello che stanno facendo al salmista. Questo salmo non ha. E poi ancora, non c'è una confessione di peccati da parte dell'orante, no? In altri salmi vedremo, c'è la supplica, c'è il dire sì, io sono, no, questo mi sta succedendo anche perché... No, qui non c'è. E poi ancora questa parte del ringraziamento è molto lunga. Normalmente il ringraziamento è più breve in altri salmi. Un po' come, ecco, questo salmo appunto di un innocente perseguitato. Allora cominciamo un po' a scorrerlo. Questa prima parte, no, fino al versetto 22a. inizia in maniera impetuosa, c'è questa urgenza, no? Notate, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E poi ancora il versetto 3, mio Dio, che poi è Dio mio di nuovo. E lontano, versetto 2, lontane dalla mia salvezza le mie parole. Al versetto 12 si dice non stare lontano da me. E poi al versetto 20 si dice ancora, ma tu Signore non stare lontano. Vedete, l'esperienza del credente che sente lontano Dio, non è lui lontano, ma è il suo Dio che è lontano. Eppure è ancora il suo Dio. Da una parte il suo Dio non lo sente, è lontano, addirittura dice lontane dalla mia salvezza, ecco, le parole del mio grido. Di per sé letteralmente sarebbe un ruggito. Non so se vi è capitato mai di sentire ruggire un leone, qui no, al zoo di safari, un di fasano. Dice l'intensità, no? Di questa situazione che chiede appunto di sofferenza, in cui il salmista è calato, precipitato, e che chiede appunto dove sei, perché mi hai abbandonato. Attenzione, è il salmista che sta sentendo appunto lontano Dio, però che allo stesso tempo si sta rivolgendo ancora a Dio. Pensate, no, nella lettera agli Ebrei si dice a un certo punto di Gesù, al capitolo, vediamo se lo trovo al volo, lettera agli Ebrei. Ecco, al capitolo 2, al versetto 9, si dice tuttavia quel Gesù che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Ora, in nota, almeno nelle Bibbie di Gerusalemme, c'è scritto che c'è una variante in alcuni codici che dice lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto perché senza Dio provasse la morte a vantaggio di tutti. Allora Gesù è morto senza Dio, dice un codice, no, di questa lettera agli Ebrei, cioè l'esperienza di Gesù che è entrato nel nostro inferno e che ha condiviso la morte peggiore. Qual è la morte peggiore? Beh, quella di sentirsi abbandonati da tutto e da tutti, da Dio e da tutti. E allo stesso tempo, da quel profondo dell'inferno, dire Dio mio, Dio mio. È come se il Signore Gesù è entrato, no, nell'esperienza peggiore della morte che gli uomini possono provare, no? E da quel fondo, come dice l'orante, continuare a dire Dio mio, Dio mio. È una tensione. Interessante anche perché, vedete, questo salmo parla subito di un'esperienza umana, molto umana, molto tragica, e allo stesso tempo di una fede che cerca di mantenere una relazione anche nella lontananza. Vedete, mio Dio, grido di giorno e non rispondi, di notte e non c'è tregua per me. È un grido continuo, notte e giorno, no? In quelle situazioni in cui, come sappiamo, non c'è più notte, non c'è più giorno, e anche di notte non si riesce a dormire, per cui si grida. Però il risultato è lo stesso, un Dio lontano. E vedete, la situazione di drammaticità è data proprio dal fatto, versetto 4, che pure tu sei il santo. Tu siedi in trono fra le lodi di Israele. Di per sé qui sarebbe dire tu sei santo, intronizzato, lode di Israele. Cioè, ricordate che nella tradizione biblica santo non è tanto il perfetto, come da noi il santo, no? Quello è un santerello, no? Una santerella, cioè in parrocchia, no? Quando ci sono quelle persone che sono sempre brave, perfette, sempre col sorriso, no? Quelle che sempre con le mani giunte, che trovi sempre a dire il rosario, no? E allora si dice, no, quella è proprio già santa. E il santo nella scrittura ha a che fare con la perfezione nella fedeltà, cioè uno è perfetto quando c'è e c'è per sempre, e Dio è questo, no? Che Israele ha sperimentato e testimonia come il santo, santo, santo. Ricordate Isaia, no? Nella visione nel Tempio di Gerusalemme, che sente i cherubini cantare, i serafini, scusate, cantare santo, 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 che è quello che noi cantiamo la domenica, santo, santo, santo. Allora, però vedete, è interessante, no? Che la fede di Israele non è una fede, come dire, di concetti ed esperienza. Allora qui è dire, tu, no, io ti sento lontano, eppure tu sei il santo. No, il santo che abbiamo sperimentato e non ci sei. Colui che è in trono, che è il re, e colui che è la lode di Israele, il ringraziamento di Israele. Vedete, questa esperienza è ancora più dura, no? Cioè tu non ci sei, grido di giorno e notte non ci sei, proprio tu che sei il santo, che sei il nostro re, e che sei il ringraziamento di Israele. La lode, ricordate che la lode non è cioè nella Bibbia, nell'ebraico antico non c'è il termine todà, che oggi significa grazie in ebraico, l'ebreo antico loda, ringrazia lodando, benedicendo, no? E allora vedete il versetto 5: in te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li liberasti, a te gridarono e furono salvati, in te confidarono e non rimasero delusi. E notate in questo versetto, in questi versetti 5 e 6, come torna tre volte: confidarono, confidarono, confidarono. Già quando tre volte si dice, come dire, c'è stata questa esperienza, no? I nostri padri hanno confidato, hanno provato a camminare sulla tua parola e non rimasero delusi. E letteralmente il versetto 6 dovrebbe tradursi: in te confidarono e non hanno dovuto vergognarsi, e non trovarono vergogna, non hanno dovuto vergognarsi. E vergognarsi, la vergogna, ricordate che vergogna, adesso che ve lo dico ve lo ricordate sicuramente, ci risuona nel racconto della creazione, quando si dice che l'uomo e la donna erano nudi ma non ne provavano vergogna. E lì vergogna è proprio il fatto di dire una relazione in cui non c'è inciampo, no? In cui non c'è motivo di caduta, di scontro, no? Cioè si può essere nudi, e quel racconto è prima del peccato di Genesi 3, quello finale di Genesi 2, quindi dice ancora una possibilità di relazione in cui, no, non c'è paura, non ci si trova spiazzati. Allora in qualche modo si riprende qui, no? Hanno confidato, sono stati in relazione con te e non hanno dovuto vergognarsi, non hanno trovato motivo. Ma io sono verme e non uomo. Notate, no? Tu, eppure tu sei il santo, ma io sono verme. Sono un verme e non un uomo. Rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. Vedete, questo salmo veramente raccoglie un'esperienza che purtroppo, no, nei secoli, nella storia, gli uomini hanno fatto e che continuano a fare. Quelli di uomini che vengono considerati vermi, il verme qui nel senso negativo del termine, cioè, perché poi sappiamo che nelle scienze possono avere anche altri significati, no? Un po' più elevati, no, qui è proprio il negativo, vedete, no? Verme non un uomo, obbrobio d'uomo, disprezzato dal popolo, rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. Qui, tra l'altro, queste parole ci ricordano, ricordate il canto del servo, i canti del servo del Signore di Isaia, no? Dove si dice al disprezzato, all'aborrito delle nazioni, perché sfigurato non sembrava d'uomo, né aveva aspetto umano. Disprezzato ed evitato dagli uomini, disprezzato e considerato un nulla. Questi sono nel capitolo 49, nel capitolo 52 e nel capitolo 53. E poi ancora, per Gesù, che ha condiviso, vediamo se riesco a trovarlo ancora al volo. Ecco, sì. Nel capitolo 13, sempre della lettera agli Ebrei, dice: perciò Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, subì la passione fuori della porta della città. Usciamo dunque verso di lui, fuori dall'accampamento, portando il suo proprio, portando il suo disonore. C'è una situazione di inferno che il Signore Gesù è venuto a condividere, no? Vedete, allora, ecco, si fanno beffe di me quelli che mi vedono. Situazione di inferno, attenzione, vedete, che ha a che fare con il peccato degli uomini. No? Si fanno beffe, perché fino adesso c'è stato, naturalmente, come personaggi, l'orante, Dio, il Dio lontano, a cui l'orante si rivolge, continuando a chiamarlo Dio mio, no? Finalmente escono fuori quelli che era sotteso, no? Ma che sono appunto i nemici, i malfattori. Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Vedete, appunto, le beffe legate anche proprio alla fede dell'orante, no? Alla fiducia dell'orante in Dio, che viene messa alla prova. Nel libro della Sapienza si dice, al capitolo 2, tendiamo insidia al giusto, perché c'è scomodo. Proclama di conoscere Dio e si dichiara figlio del Signore. Proclama beato il destino dei giusti e si vanta di avere Dio per padre. Su, vediamo se è vero quello che dice, comprovando come sia la sua morte. Se quel giusto è figlio di Dio, egli lo aiuterà, lo strapperà dalla mano dei suoi avversari. Versetto 10. Ecco, sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai affidato al seno di mia madre. Al mio nascere a te fui consegnato, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Vedete, l'orante che sta vivendo questa situazione, che allo stesso tempo adesso si rivolge a Dio per dire: ma tu, no, mi hai tratto, sei il mio Dio dal grembo di mia madre. E fra l'altro qui mi hai tratto, di per sé sarebbe mi hai gettato, in qualche modo, come dire, ho a che fare con te dalla nascita. Ricordate che anche Geremia, a proposito, quando ci sarà il racconto della vocazione di Geremia, si dirà, no, che fin dal grembo materno, no, colui che mi conobbe fin dal grembo materno. Cioè, anche questo è interessante, che più volte torna nella scrittura, no? Poi anche Paolo lo riprenderà, no? colui che mi chiamò fin dal grembo materno, cioè l'esperienza che in qualche modo io ci sono da sempre perché tu mi hai voluto, tu hai a che fare con la mia nascita. I salmisti e l'uomo biblico sa bene che poi le vicende di padre e madre, no, che noi viviamo, e che poi anche di voi lo è sempre vicende umane segnate da esperienze più o meno felici, e della serie che non sempre un bambino nasce, no, perché veramente, no, è stato voluto, amato, sì, è stato voluto più o meno, è stato amato più o meno, eccetera, no? Però al di là di tutto, di come sia andata, tu mi hai tratto dal grembo materno. Io ci sono perché tu mi hai chiamato alla vita e ti sei preso cura di me. Vedete, mi hai affidato al seno di mia madre, al mio nascere, a te fui consegnato dal grembo di mia madre. Sei tu il mio Dio, vedete, no, come dire, sei tu il mio Dio fino al grembo di mia madre, tu che sei lontano. Per cui, versetto 12, non stare lontano da me. Vedete, è proprio un imperativo, no? Imperativo negativo, cioè non stare lontano. Perché l'angoscia è vicina e non c'è chi mi aiuti. Vedete, no? Tu stai lontano e l'angoscia è vicina. Si fa vicina perché non c'è chi mi aiuta. E vedete, l'angoscia è vicina, è vicino il pericolo, mi circondano tori numerosi, mi accerchiano grossi tori di Bashan. E Bashan è una zona, sarebbero un po' le alture del Golan, al confine con la Siria, tra l'altro sono zone che di per sé, secondo il diritto internazionale, sono quelle zone che Israele ha occupato dopo la guerra del 67, e che per il diritto internazionale sono ancora Siria. E fra l'altro, piccola parentesi, Netanyahu, che è un grande statista, e andando negli Stati Uniti ultimamente ha buttato lì ad Obama a dire: ma dato che ormai la Siria si è, no, eccetera, noi ce l'abbiamo, le annettiamo. Obama non gli ha neanche risposto. E allora, comunque, per venire a noi, quelle zone erano zone dove si allevavano questi tori, che erano rinomati, no, per la loro forza generativa e la loro forza fisica. Facevano paura questi tori, no? Per cui, come dire, vedete, adesso questi nemici, che coloro che si fanno beffe, sono paragonati a dei tori, a delle bestie, no? Tori numerosi, mi accerchiano grossi tori di Bashan, spalancano contro di me le loro fauci. E adesso non sono più dei tori, ma sono dei leoni, un leone che sbrana e ruggisce. E sono persone e sono bestie. Sono bestie. No. Ciascuno di noi può ricordare le vicende, anche non molto lontane, no? C'è ancora oggi sul giornale c'è la. Il discorso di come in Bosnia sia difficile portare avanti un processo anche di recupero delle vittime, perché questi gruppi paramilitari che hanno fatto le stragi poi stanno spostando le fosse comuni per non farle trovare. No? Migliaia e migliaia di persone che sono morte negli anni 90, no? Noi pensiamo alla seconda guerra mondiale, che pure non è neanche tanto lontana, no? Però queste erano negli anni 90 e noi siamo testimoni di questo, no? Che al di là del mare avvenivano che bestie uccidevano uomini, no? E poi ancora queste immagini molto forti, no? Io sono come acqua versata, come acqua sono versato. Nel secondo libro di Samuele, al capitolo 14, versetto 14, c'è questa donna di Tecoa, che è una località non lontana da Gerusalemme, che descriveva la sua condizione, la condizione umana, dicendo: siamo acqua versata in terra, che non si può raccogliere. Sono slogate tutte le mie ossa, e anche qui non è da prendere nell'immagine, non è che lo stanno, no? Ma è piuttosto questa situazione di estremo abbattimento, che uno si sente destrutturato. Vedete, il mio cuore è come cera, continua questo aspetto di sfacimento, prendendo delle immagini che hanno a che fare con liquido, no? Il mio cuore è come cera che si scioglie in mezzo alle mie viscere. E poi insieme liquido e arido. Arido come un coccio è il mio vigore. La mia lingua si è incollata al palato. Io ho presente, appunto, essendo di Grottaglia, i cocci di ceramica, no? Quelli che sono lì, soprattutto d'estate, no? Che, ecco, per avere l'immagine di come può essere arido come un coccio il mio vigore. E la mia lingua si è incollata al palato. Mi deponi su polvere di morte. Attenzione, questa situazione è così drammatica che il salmista, circondato, allora, che invoca il Dio che lo ha abbandonato, che è lontano e che è circondato da questi uomini che come bestie gli stanno intorno, è quasi come se lui fra questi vede Dio. Cioè, come se a un certo punto fra questi nemici c'è anche Dio. Nel senso che qualche volta, no, soprattutto in certe situazioni estreme di prova, di sofferenza, no? Cioè, si può avvertire, non che lo sia, ma si può avvertire come anche Dio ce l'abbia con noi. Quasi che Dio è il nostro nemico. Mi deponi su polvere di morte. Dio, tu mi deponi su polvere di morte. Un branco di cani mi circonda, vedete, continua questa descrizione. Mi accerchia una banda di malfattori, hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Così provante questa situazione che proprio le ossa, le mani, i piedi vengono scavate. Posso contare tutte le mie ossa. Essi stanno a guardare e mi osservano. Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Anche questo versetto naturalmente ci risuona della passione del Signore. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Vedete, questo Dio che si è intravisto come nemico, ma allo stesso tempo, no, il Dio che continua a essere il Dio dell'alleanza, il Dio che ha... che nelle sue mani la mia vita e la mia morte. Allora, di nuovo, ancora l'invocazione, no? Non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Libera dalla spada la mia vita, dalle zampe del cane l'unico mio bene. Salvami dalle fauci del leone e dalla corna dei bufali. Quindi, tori, leoni, cani, bufali. E poi nel versetto 22 tu mi hai risposto. Non ci viene detto come, non ci viene narrato, ma in qualche modo questo salmo è figura, no? Di una discesa negli inferi, della situazione umana tante volte, e di una liberazione. Quindi, come vedete, il Salmo non si perde nella descrizione del motivo, non ci dà delle notizie su cosa sta vivendo questo orante, come mai è arrivato in questa situazione, così come non ci dice anche che liberazione ha sperimentato una liberazione. E vedete, legato a questa risposta di Dio, che è l'esperienza fondamentale della fede di Israele, e forse anche della nostra fede cristiana. Ricordate, questo qualche volta l'avevo già detto, la fede di Israele non parte da una riflessione cosmologica. Quando dico cosmologica, una riflessione sul creato e sul dire da qualche parte si deve essere cominciata la cosa, no? Cioè l'archè, il principio. No, la riflessione, la fede ebraica, più che la riflessione, parte da un'esperienza di liberazione. L'Egitto è quell'Egitto del cuore che è poi quello da cui il Signore Gesù tirerà fuori, no? Rivelando un altro volto di Dio. Per cui anche questo è interessante, no? Cioè la nostra fede da dove parte? Mi verrebbe da dire. Cioè, nel senso che se da una parte siamo qui stasera è perché c'è una ricerca, in qualche modo una fiducia, in qualche modo. Però anche qui, no? Che poter coscientizzare dentro di noi che esperienze di liberazione ho percepito? Dove fondo la mia fede? Dove si fonda la mia fede? Questo lo butto lì proprio come provocazione chiara e netta, ma anche proprio rispetto a quello che già altre volte avevo, no, detto, cioè sul fatto di una fede che in qualche modo noi riceviamo tradizionalmente, che viviamo tradizionalmente e che possiamo correre il rischio di viverla tradizionalmente per tutta la nostra vita. Cioè sempre questo, no, arco che va dal battesimo, no, al funerale in chiesa, frammezzato naturalmente in prima comunione, cresima, no, matrimonio, battesimo dei figli, eccetera eccetera, fino ad arrivare all'ultimo che è il funerale. Ma ma c'è un'esperienza che fa sì che, cioè, che questa fede, pur ricevuta e vissuta all'interno di una tradizione religiosa, che non necessariamente è una cosa negativa, diventa la mia fede in Gesù. E vedete, se non c'è questo passaggio, io credo che il rischio qual è? Che non ha una ricaduta concreta nella nostra vita. In termini proprio di scelte, di valori, di, no, modo su cui vogliamo indirizzare la nostra vita, eccetera, eccetera. Qui c'è un'esperienza di liberazione, che in qualche modo è il paradigma. Perché ci affidiamo a Lui? E vedete, questo... questa esperienza e questo aver fatto in qualche modo esperienza di una liberazione diventa un annuncio che si dilata. Cioè, notate, annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea, lodate il Signore voi suoi fedeli, gli dia gloria a tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema a tutta la discendenza di Israele. È bello questo, no? È un'esperienza personale che il salmista ha fatto, di liberazione, che però diventa esperienza di tutta l'assemblea, e non soltanto di tutta l'assemblea, ma anche della discendenza di Giacobbe, di tutto il popolo. E poi notate ancora come diventa, allora, intanto perché? Perché egli non ha disprezzato né disdegnato l'afflizione del povero, il proprio volto non gli ha nascosto, ma ha ascoltato il suo grido, da te la mia lode nella grande assemblea. Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli, i poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanto lo cercano. Attenzione, qui c'è l'idea proprio di una lode che diventa celebrazione. Questo fatto che i poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore, se volete, è il sacrificio di comunione. Cioè, proprio fra i vari sacrifici che venivano fatti al Tempio, c'era quello in cui l'animale che veniva sacrificato, una piccola parte andava al prete, una piccola parte veniva bruciata e la maggior parte veniva ridata all'offerente e alla sua famiglia per mangiare insieme. Tra l'altro era interessante, questi di comunione erano legati anche proprio al rifare comunione. Cioè, nelle vicende umane che sappiamo, familiari o di gruppo, che sono sempre segnate dalla divisione, allora, no, quando finalmente si arrivava anche a un cammino di rimessa insieme, si celebrava, no? E tra l'altro è quello che è la nostra Eucaristia, che l'Eucaristia è un cammino di comunione, no? La comunione non è soltanto la mia comunione, ma la comunione. E allora notate qui, no? Quindi i poveri, il popolo, l'assemblea, e poi si allarga ancora di più, ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Lo sguardo si dilata sempre più, poveri, popolo, tutti i confini. Davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei poveri.
Dei poveri.
Scusate. Perché del Signore è il regno. È Lui che domina sui popoli. A Lui si prostreranno quanti dormono sottoterra e davanti a Lui si curveranno quanti discendono nella polvere. Attenzione, si dilata fino ai confini spaziali, si dilata anche nei confini temporali, ma non soltanto di quelli davanti, ma anche quelli che sono stati dietro. Cioè anche i morti lo loderanno. Si prostreranno davanti a Lui. Allora, attenzione, qui ricordate, siamo in una fase, questo salmo non si sa bene datarlo, però da questo che leggiamo è abbastanza antico, perché ricordate che la fede nella risurrezione dei morti, Israele la concepirà proprio a ridosso di Gesù, tanto a ridosso di Gesù che ci saranno dei gruppi ancora al tempo di Gesù che non credono nella risurrezione dei morti. Basti ricordare i Sadducei, no? Per cui questo salmo dice ancora che questa fede nella risurrezione dei morti non c'è. Però è come se in questa lode, in questo ringraziamento, anche i morti saranno coinvolti. Anche i morti. No, c'è un ringraziamento che mette, cioè non è ancora chiaro, ma è come dire in germoglio, no? Di un ringraziamento che vince la morte, che recupera la morte, che recupera i morti. Che bello questo, no? Di un'esperienza di liberazione, di ringraziamento che recupera i morti. E poi io vivrò per Lui, lo servirà la mia discendenza. Vedete, i morti e la discendenza, quelli davanti, quelli che verranno dopo. Si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunceranno la sua giustizia, al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. Notate una cosa, no? Cioè, quindi questo ci può sembrare, è molto bello, almeno a me mi piace molto questo, dicevamo, è molto grande questo ringraziamento, no? Questo ringraziamento che si dilata rispetto all'esperienza personale. È bello perché, vedete, la Bibbia conserva una dimensione che noi abbiamo un po' perso, cioè nel senso di quella, la persona inserita nella comunità, nel popolo, nell'umanità. Noi siamo individualisti, ognuno pensa a sé. E pensate, questo anche nel cammino di fede cristiana, tante volte, no? Ci siamo individualisti. La dimensione comunitaria fa fatica. Pensate anche alla messa, no? Cioè ognuno pensa qual è l'orario che gli va meglio per lui, no? Rispetto alle cose che deve fare durante la, no? Dice, allora vado alle 7, vado alle 11, vado alle 18:30, tanto è a me, no? Io vado a prendere un servizio religioso per non fare peccato, no? E, vabbè, se il prete dice qualcosa di sensato, che non è sempre facile, allora può essere anche buono andare, ma se no vado perché, dato che sono cristiano, devo andare a messa la domenica, ci devo andare, no? Cioè, quindi vado a prendere il timbro ed evito di andarmi a dover confessare poi dopo, per l'unico peccato che normalmente andiamo a confessare. E gli altri? Non ci sono. Questa è colpa anche dei preti, è colpa anche le parrocchie tante volte, che mica sono comunità. Le parrocchie, adesso esagero, però non sono distante dalla realtà. Cioè, molte volte le parrocchie sono degli enti, istituti, non so come dire, erogatori di servizi religiosi, molti di quali a pagamento, no? E i preti sono funzionari, no, adesso sto esagerando, poi grazie a Dio, cioè, però abbiamo perso tanto. Cioè, qui c'è un discorso di sentirsi, no, inseriti. L'esperienza mia personale diventa ridonda su tutti, no? Su tutti è molto bello anche questo, proprio sull'assemblea, sul popolo, sui morti, su quelli che verranno, fino ai confini della terra. In questo senso, ricordate anche quella frase che poi viene detta, no, della tradizione ebraica, che ritorna nel film Schindler's List, no? Dove si dice che chi salva una vita salva il mondo. Chi salva una vita salva il mondo. Cioè, come di fatto la nostra vita poi sia in relazione con tutti. Le nostre vicende, per quanto personali, nostre, piccole, però hanno a che fare con tutti. Nella tradizione orientale cristiana questo è anche sottolineato, c'è, cioè, spesso l'immagine, no, di una tovaglia. Immaginate una tovaglia che, se tu prendi un punto e la tiri su, no, sì, quel punto lo tiri su, però insieme a quel punto tiri tutti i punti attorno, no, in qualche modo, che ne hanno. C'è un padre della Chiesa che dice: trova la pace e migliaia attorno a te troveranno salvezza. Cioè, come dire, che l'esperienza che facciamo personalmente in qualche modo, no, diventa beneficio per tutti quanti. Ecco, io non so se cominciare il buon pastore. Vogliamo cominciare? Mi dite? Cominciamo. Per sé è piccolo. Leggiamolo, sì, ma sì. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Salmo, non so se è il Salmo più conosciuto, più amato, ma certamente siamo nella top 10, no? Forse anche top 5. E, ecco, questo famoso Salmo che, come vedete, ha due immagini, no? Nei versetti 1 fino al 4, e l'immagine del Signore che è il pastore, e dell'orante che si impersonifica, non so se si può dire proprio si impersonifica, perché è un animale, no? Nella pecora. Sì. E dall'altra parte, nel versetto 5 e 6, è l'immagine dell'ospitalità. Però è un'ospitalità particolare, non soltanto l'ospitalità in una casa, ma l'ospitalità sempre nel deserto, cioè dove si veniva ospitati da una tribù, dove c'era lo sceicco, il capo di questa tribù, e quando si veniva ospitati da una tribù si riceveva anche il diritto di ospitalità, cioè anche di difesa. Si capiscono di più questi sotto gli occhi dei miei nemici, cioè quindi questo qui non soltanto sta viaggiando nel deserto, ma è inseguito. E allora in quel momento, no, uno sceicco gli ha dato ospitalità e lo difende anche, per cui i nemici devono rimanere fuori, lo vedono, magari sanno dov'è, ma non possono toccarlo perché è protetto da quella tribù. E allora il ecco questo salmo di Davide che si apre appunto con il Signore il mio pastore, l'esperienza tra l'altro anche qui di un viaggio, di un'uscita. L'esperienza del viaggio è l'uscita fondamentale, l'uscita dalla terra d'Egitto e con il Signore che come un pastore guidava il suo popolo. No? E anche tanti altri salmi parlano del Signore come pastore, tu pastore di Israele. Ed è anche bella questa immagine, appunto, è un'immagine un po' nostalgica per Israele, perché ricorda appunto il periodo in cui, no, l'uscita dall'Egitto, in cui si camminava nel deserto, si andava nelle tende. Se volete, è un po' anche, immagino chi di voi è sposato, eccetera, i primi tempi in cui magari non si era sistemati, in cui si viveva un po' così, c'erano meno soldi, però c'era rimasta un po' l'idea, no, di un amore più vivo, perché come sapete poi quando ci si comincia a sistemare, no, allora il problema è che si sistema anche il cuore, no? Mentre quando si è in cammino anche il cuore cammina, e quando si è nomadi bisogna essere essenziali, perché non puoi caricare tanta roba sull'asino o sul mulo, no? O portartelo, cioè devi scegliere, devi andare all'essenziale. E quando cominci, no, a farti casa, la dispensa, no, il sottotetto, la cantina, no. E allora ecco, questa immagine rimane, no, di un Signore che è pastore. Di per sé non manco di nulla, in ebraico è non manco, cioè letteralmente non c'è nulla, non manco, in generale, lui è il mio pastore, non manco, quindi nulla mi manca, va bene la traduzione, no, come specificazione, però in ebraico è non manco. E poi ecco questa immagine, no? Questo salmo sarebbe, oltre che da cantare, anche proprio da contemplare, proprio per le immagini, no? Su pascoli erbosi mi fa riposare. Qui dovremmo immaginare appunto un deserto, un'oasi, dove c'è un po' d'acqua e c'è del verde, c'è dell'erba, no? E già il colore verde, soprattutto quando è rigoglioso, è riposante, no? L'idea appunto di poter, noi quando facciamo i viaggi d'estate in agosto in Terra Santa, e fa caldo, come fa caldo anche qua, fa caldo, però quando si va nel deserto fa caldo, e allora in particolare quando sei nella zona del Mar Morto, che sei 400 metri sotto il livello del mare, fa ancora più caldo. E capita allora che alcune volte che stiamo girando, eccetera, quindi andiamo, visitiamo la zona del Mar Morto, eccetera, poi verso le 11, mezzogiorno, che fa caldo, andiamo nell'oasi, nell'oasi di Enghedi, per esempio, dove c'è acqua, dove c'è verde, ed è incredibile come tu stai morendo, perché sto caldo ti... cioè, arrivi nell'oasi, rilasci. Ma è immediato, cioè, e fra l'altro dimentichi quel caldo che perché è così, no, risuscitante l'esperienza dell'acqua, della frescura, che ti fa dimenticare, no? Allora anche questa immagine, no, cioè di un Signore che mi accompagna nel tragitto, nel deserto, e che mi accompagna e mi dà dei luoghi dove mi posso riposare. Pascoli verdi, acque tranquille, e poi rinfranca l'anima mia, e letteralmente si potrebbe tradurre mi restituisce l'anima, mi restituisce l'anima. Che è bello come espressione, no? Cioè laddove noi tante volte sentiamo di perdere l'anima, perdere il cuore, perdere la vita, abbiamo tante espressioni, cioè dove ci viviamo delle esperienze che ci uccidono in qualche modo, no? O ci prendono qualcosa di noi, ci derubano. Allora lui è il pastore che ci ridà, ci restituisce, proprio perché ci libera, no? E ci restituisce l'anima. E mi conduce sui giusti sentieri in grazia del suo nome, a motivo del suo nome, per amore del suo nome. Quindi mi restituisce l'anima, mi conduce per i giusti sentieri, e anche qui la vita come un percorso, dove un percorso sempre si fa, e il problema è se è quello giusto, perché la vita passa, anche se stai fermo è come se in qualche modo stai andando da qualche parte, no? Il problema è se è quello giusto, cioè quello che ti darà la vita, ti metterà nelle giuste relazioni, ti darà la vita. Per cui dice lui mi conduce per giusti sentieri per amore del suo nome. È bello questo, no? Cioè non tanto per amore del nostro nome, cioè lui non lo fa per noi, cioè nel senso lui lo fa perché lui è amore, non lo fa perché noi meritiamo, perché siamo bravi, perché il motivo è perché lui è amore, lui ci ama. E anche se vado, dice, per valle oscura, letteralmente sarebbe anche se vado in valle d'ombra morte, traduce Mello, in terre di ombra di morte, in terre di ombra di morte. Male non temo perché tu sei con me, non temo alcun male perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza, no? Il bastone con cui il pastore difendeva, il vincastro credo sia una canna più corta, una volta vedevo, con cui il pastore, soprattutto quando è buio, dà dei colpi ogni tanto, per cui le pecore sentendo il rumore seguono, no? Lui fa il vincastro, sì. Così leggevo, e per cui allora nel buio la pecora sente, sì, con cui fa dei rumori, e allora sentono e segue là il pastore, no? Per cui notate appunto, no, male non temo perché tu sei con me, questo è quello che il Signore continuamente cerca di dirci e di farci sperimentare, perché tu sei con me. Ecco, vedete, no? Non perché non si trovino e non ci siano valli, terre di ombra morte, e poi fra l'altro noi ne vivremo una alla fine che sarà l'ultima in cui tutti dovremo entrare. E allora il Signore non ci dice che non c'è più la terra di ombra morte, ma che con Lui può essere attraversata. Non temo alcun male, non perché non c'è la valle oscura, ma perché tu sei con me, e perché entrando con te nella valle oscura ho speranza di poterla attraversare. E poi la seconda scena appunto di questi, dobbiamo immaginare, no, in questa tribù l'ospitalità e il diritto d'ospitalità e il dovere di ospitalità, no? E tra l'altro nel deserto rimanere fuori, non avere anche dove dormire, cioè da mangiare, era essere votato alla morte, no? Per cui l'ospitalità era veramente sacra. E allora ecco questa un'accoglienza che fa sì che io possa sedere alla tua mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cioè significa che i miei nemici continuano ad esserci, ma non mi fanno paura. Se tu mi accogli, i miei nemici che continuano a guardarmi non hanno potere su di me. perché sappiamo che i nemici hanno potere su di noi già perché ci fanno paura. Al di là di quello che poi possono mettere in atto, ma una prima grande forza del nemico è la paura. Non a caso l'ISIS, no? Cioè, con tutta questa campagna per farci avere paura, e se ci fanno avere paura hanno già vinto. Allora è interessante, no? Questo di poter mangiare una mensa, non mangiare, vivere la festa sotto gli occhi dei miei nemici, cioè non mi fanno più paura. Non mi fanno più paura. E nell'accoglienza, nella festa, c'era anche l'olio, il mio calice trabocca, no? Questi profumi. E poi sì, bontà e fedeltà mi saranno compagni. Di per sé bontà si potrebbe anche tradurre bellezza, perché Tov in ebraico significa sia bontà e sia bellezza. Bellezza e amore mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Ora, lo sceicco, quando prendeva sotto la sua tutela un viaggiatore inseguito da della gente, per farlo ripartire gli dava delle guardie che lo accompagnavano fin tanto che questo non arrivasse dove doveva andare. Allora c'è di nuovo questa immagine, no? Che ti ha accolto, adesso tu riparti, bene, le guardie che ti mette sono la sua bontà, bellezza e fedeltà, amore, che ti accompagnano nel cammino della vita. Bello questo, no? Cioè, tra l'altro, ecco, riscoprire un po' questo termine bellezza anche biblicamente, no? Cioè, noi l'abbiamo un po' lasciato soltanto alla moda, cioè quando dice bellezza, alla moda. No, c'è una bellezza che salva il mondo, come sappiamo, c'è una bellezza che dice una vita bella, no? Una vita. Questa bellezza e questo amore mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. E poi abiterò, in realtà questo abiterò, infatti Alberto Mello lo traduce così, e tornerò nella casa del Signore, perché di per sé è il verbo shuv, che in ebraico è il verbo del tornare, tra l'altro è il termine della conversione, quindi è un cammino, no, di ritorno verso la casa del Signore. Tornerò nella casa del Signore per lunghi giorni. Allora non si capisce bene se questi lunghi giorni sono il cammino, che lunghi giorni, oppure che sarò lì lunghi giorni. E allora preghiamolo insieme, lentamente. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come